delle cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, dedicata alle questioni internazionali. Penso che ormai siamo arrivati, se non sbaglio, alla quarta stagione.
Quasi alla quarta,
e quindi Bastioni di Orione.
A ottobre che, fa la quarta.
Infatti, che in qualche modo in questi tempi in cui la complessità è guardata con molto sospetto, invece in cui vengono date risposte semplici a questioni
superficiali,
appunto complesse, noi invece cerchiamo di navigare negli interstizi di questo mondo frammentato, cercando le contraddizioni che ci consentano, quel filo rosso che ci consenta di interpretare le contraddizioni dello scenario globale, sempre dalla parte di chi combatte contro le dinamiche di potere. E quindi questo è un po' Bastioni di Orione, quarta serie.
Sì, frammentato è sinonimo di merda, cioè mondo frammentato.
Frammentato è nel senso che...
Va bene, basta sapere.
Siamo in un frangente, come dire, complesso, a dir poco.
Sì, infatti stasera abbiamo sentito ieri, che era l'11 settembre, non a caso, Federico Larsen, che si trova in Argentina, a parlare di Milei. E fra poco sentiamo Massimo Morello su Thailandia e Myanmar. Sono due situazioni piuttosto calde e dove permane un forte rischio dell'avanzata dell'ultraderecia, come la chiama Milei, o appunto degli intrighi di palazzo monarchici e totalitari della Thailandia.
Eh sì, è proprio un esempio di queste contraddizioni. Per esempio in Thailandia il risultato elettorale del maggio del 2023 è stato completamente ribaltato, cosa che ormai sta avvenendo anche qua in Europa abbastanza regolarmente. Macron insegna, perché è stato messo fuori legge il partito che aveva vinto, il FAKOKAL, il partito More Forward, che aveva vinto, un partito giovane, composto da giovani e progressisti. Prima in qualche modo è stata tolta la possibilità al leader di questo partito di diventare il primo ministro, perché c'è un'assemblea nazionale che è composta da deputati filo monarchici e filo militari, che è stato scelti dalla monarchia. Responsabilità di questo partito era quello, nel suo programma, di cancellare l'articolo 112 del codice penale, che in Thailandia prevede pene pesantissime per chi si oppone alla monarchia, e poi questo partito è stato messo fuori legge. Ma dovremmo avere in linea Max Morello, se non sbaglio.
Mi avete.
Eccoti qua, ciao.
Ciao.
E quindi insomma raccontavamo un po' le vicissitudini del partito Move Forward, che adesso si ritrova appunto sostanzialmente sciolto, fuori legge, e soprattutto le manovre di palazzo che poi hanno portato al ritorno di Shinawatra.
Eh sì, perché in mezzo è capitato dal 7 agosto ad adesso, cioè a ieri, che dove hanno anche richiesto lo scioglimento di Feutai, l'altro partito.
È una storia infinita. Devo dire che non mi sento nemmeno di criticarla più di tanto, considerando le storie italiane.
Certo.
Siamo in ogni caso nel regno o nella dimensione della fama. Riassumo brevissimamente. Le ultime elezioni thailandesi hanno visto la vittoria, direi schiacciante, di un partito che si chiama Move Forward.
Si chiamava, esatto,
Move Forward, che rappresentava a sua volta, che era a sua volta il discendente o il clone o l'avatar, la versione seguente di un precedente partito che si chiamava Future Forward, che era stato sciolto dopo le precedenti elezioni. Il Future Forward e il Move Forward sono entrambi rappresentano la stessa linea politica, che è difficile da definire secondo i parametri occidentali. Comunque diciamo che è un partito progressista, sicuramente, antimilitarista, anche questo, e soprattutto, ed è lì che gli nascono i grossissimi problemi, critico, ma antimonarchico significa un po', è l'accusa che gli fanno. Diciamo che vorrebbe che la monarchia thailandese fosse più simile, non dico a quella danese, che magari c'è, a quella inglese, ecco, per dirvi.
Ma almeno che si togliesse l'articolo 112, un'ultima condanna, esatto, è stata 50 anni di galera, se non sbaglio.
Esatto, che si rilevasse l'articolo 112, cioè infatti il nodo è questo, cioè il Move Forward sosteneva l'abolizione o la revisione, attenzione, perché poi nemmeno l'abolizione, la revisione dell'articolo 112 del codice penale, che praticamente condanna chiunque offenda, ma i termini dell'offesa sono assolutamente di una vaghezza totale, la famiglia reale o la famiglia, non il re o la regina, la famiglia reale. Per dare un esempio di come sia lata questa possibilità di offesa, è che è stato condannato un influencer, adesso non so nemmeno come definirlo, che si era presentato con un vestito simile, no, anzi uguale a quello disegnato dalla sorella dell'attuale re. E questo e chiaramente c'era
un'allusione.
C'era un'allusione, c'era la volontà di presa in giro.
Di sbertucciare. Sì.
Basta poco.
No, infatti basta veramente pochissimo, capisci? Cioè non è che devi attentare all'integrità della monarchia. E questo è sempre stato una scusa, visto come il grosso limite di questo partito da parte delle istituzioni. Dopodiché non è stato sciolto anche questa volta per questo, è stato sciolto per dei vizi di forma e poi perché è stato considerato come un attentato alla stessa Costituzione thailandese aver proposto la modifica a questa legge. Vi rendete conto del corso circuito mentale di tutto questo?
È una specie di comma 22.
È un comma 22. Ma non è che finisce così, la storia non è così facile. Il secondo partito che era alleato con il Move Forward era il Pua Thai, che è il partito che è l'ennesima clonazione del partito fondato da Thaksin Avoatra.
L'uomo era stato sciolto anche definito. Quello.
Esatto.
Ma lui è andato anche in esilio.
No, in questo momento no. Erano stati sciolti i precedenti partiti di Thaksin,
sì,
che avevano altri nomi, adesso non mi chiedete come si chiamassero perché erano praticamente tutti uguali.
Che era quello con la maglia rossa.
Erano le cosiddette maglie camicie rosse, sì, ma senza nessuna connessione.
Sì, senza Garibaldi.
Esatto, né con Garibaldi né con la rivoluzione d'ottobre. No, Thaksin era stato definito il Berlusconi thailandese, aveva fondato miliardario, aveva fondato appunto il partito, un partito ultrapopulista che l'aveva portato anche al governo. Viene deposto da un colpo di Stato, viene costretto all'esilio e il suo partito comunque si mantiene, qualche anno dopo ricostituito in altra forma viene eletta la sorella di Thaksin, sempre con lo stesso programma di partito, cioè era un partito che cercava di opporsi, in un certo senso segnava una rivoluzione culturale, cioè era il partito degli agricoltori o delle classi diciamo inferiori in opposizione ai partiti delle elite, ma attenzione, non è un discorso di classe in termini marxisti ancora, è proprio un discorso culturale, perché i contadini thai tendenzialmente sono voglio dire benestanti, ma insomma sono una piccola borghesia agraria, però si erano stufati fondamentalmente di dover essere rappresentati come i bufali,
cioè i cafoni, che in italiano sarebbero i cafoni.
Comunque, la sorella di Thaksin viene eletta primo ministro e anche lei dopo un po' viene deposta da un altro colpo di Stato. Quindi c'è un'alternanza di colpi di Stato, di controcolpi di Stato, di elezioni, il tutto in una maniera abbastanza sempre molto incruenta, abbastanza...
Sì, infatti è molto teatrale quasi.
Sì, alla taglia, alla maniera taglia, senza particolari tragedie o drammi. Insomma, poi ci sono stati e ci sono, attenzione, ma non pensate a una situazione dalle dimensioni, come posso dire, tragiche. Ci sono state nella storia precedente, ma non in questi ultimi anni. Finalmente il partito dei militari, che odiava, presentava il nemico, il grande nemico, che vedeva in Thaksin il demone, il diavolo, l'anticristo, tutto quanto.
Ma forse perché in fondo aveva minato un po' la casta dei militari.
Aveva minato la classe militare e comunque stava mettendo da anche la sovranità, in un certo senso era anche, voleva anche una sorta di mini forma della monarchia. Quindi in questo confronto a queste ultime elezioni il partito di Thaksin, che nel frattempo era tornato in Thailandia perché era stato graziato, ve la sto facendo semplice, dal nuovo re, e il partito di Thaksin si allea con il Move Forward in un grande movimento,
un campo largo,
sì. Ma nemmeno un campo largo, cioè erano tendenzialmente, si diceva, su una stessa linea, su una stessa posizione. Ma
probabilmente perché pensava di ottenere dei risultati elettorali migliori.
Diciamo che nessuno si aspettava una vittoria così forte del Forward. Però si sapeva già che non sarebbero riusciti a formare il governo, perché c'era il problema del Senato. Il Senato non veniva eletto, veniva scelto, nominato dal governo precedente, secondo una riforma della Costituzione fatta dai militari.
Il governo precedente erano militari.
Quindi chiaramente non riescono a fare il governo con il Move Forward. E allora cosa inventano?
Il trasformismo alla De Preti.
I nostri voltagabbana sono di dilettanti. Il partito di Thaksin, che nel frattempo si era appunto ricostituito, e indovinate chi ne era presidente? La figlia di Thaksin.
Non c'è il 2 senza il 3, quindi adesso lei è la premier.
Il partito di Thaksin fa alleanza con chi si allea? Adesso provate a indovinare, secondo questa linea così bizzarra, con i militari.
E
riescono a formare il governo. Nel frattempo Thaksin, che era il capo delle camicie rosse eccetera, va sempre vestito di giallo, che è il colore
degli avversari,
perché giallo, attenzione, anche lì, perché i colori hanno, il giallo è il colore del re, di questo re e di suo padre, perché entrambi sono nati di lunedì e il colore del lunedì è il giallo. Quindi non ha delle connotazioni. Comunque Thaksin ultimamente va sempre vestito di giallo, significando che lui è passato dall'altra parte, si inchina sempre ai tratti del re, eccetera. Quindi questa nuova coalizione forma il governo. Nel frattempo il Move Forward viene sciolto e si riforma come People's Party, sperando che le elezioni del 27 probabilmente le vincerà, soprattutto però sperando che non venga sciolto anche il People's Party.
Perché è passato a un altro partito che già esisteva in pratica.
Perché il People's Party...
O ne ha fondato un altro, ex novo?
No, il People's Party è un altro partito.
Però non c'è un'allusione a un vecchio People's Party?
È un'allusione, infatti.
Che è quello che aveva...
Devo dire che i nostri amici progressisti se le vanno a cercare. Loro si sono chiamati come il partito che nel 32 o nel 33, adesso non mi ricordo, People's Party, fu un partito costituito da dei militari, in questo caso diciamo buoni, ribelli, che si opposero e fecero cadere la monarchia assoluta e portarono alla costituzione, alla riforma, e quindi alla monarchia costituzionale. Cioè si sono andati a prendere proprio il nome di un partito che oggettivamente non è che sia visto granché bene dalle elite conservatrici tradizionali. Mm-hmm. Questo è, in questa immensa rappresentazione quasi comica, lo scenario. Dopodiché, qual è il motivo reale? Cosa si sta scontrando in Thailandia? E perché Thaksin, tutto sommato, si è alleato con i militari, soprattutto perché i militari si sono alleati a lui, e i conservatori, perché adesso nel frattempo hanno assunto nel governo il vecchio Partito Democratico, che era un po', io continuo a fare dei paragoni italiani, facciamo conto che sia un po' come Forza Italia in uno schieramento conservatore, per intenderci, no?
Era come adesso.
Ma infatti io dico, continuo a dire, l'ho detto anche da voi, che la Thailandia è l'Italia del sud-est asiatico.
Cioè, non... Sì, sì, no, ci sono addentellati dovunque ti giri.
È facilissimo per gli italiani seguire la politica thailandese.
Non fosse altro per Srettha Thaivisin, che è stato cacciato perché aveva assunto...
Esatto, che era il precedente primo ministro che è stato cacciato. Cioè, ho saltato questo pezzo, mi dovete scusare, ogni tanto va di
ma perché è successo
il nuovo governo
in un mese.
Formato dal partito di Thaksin, aveva preso come primo ministro questo Srettha Thaivisin, che è un signore, un grosso imprenditore immobiliare, direi però tutto sommato preparato, eccetera. Che a Thaksin non probabilmente, no, qui ci sono opinioni discordanti, però secondo me a Thaksin lui non piaceva, perché rischiava di mettere in ombra, di portargli via la scena, sì, e soprattutto di portar via la scena alla figlia, che sai che... Quindi Srettha Thaivisin è stato rimosso dalla carica perché per mancanza di comportamento etico, perché puoi parlare di...
in questo contesto,
un furto in casa dei ladri, insomma, perché aveva preso nel governo, che poi si era dimesso, un signore che era stato indagato per corruzione. Ma che poi era anche stato assolto, peraltro, e quindi tutto ciò era stato visto come una prova della sua gravissima mancanza, quindi viene eliminato Srettha e al suo posto viene scelta come primo ministro Prithong Thann Shinawatra, la figliola di Thaksin,
37enne tra l'altro,
che viene considerata una sorta di burattino nelle mani del padre. E Thaksin, per dimostrare che lei non lo è, e questo è, poi arrivo, quindi ha dichiarato: io non dico a mia figlia quello che deve fare, però lei è mia figlia e quindi deve mi sta a sentire. Ecco, è qui la chiave.
Senti, ti volevo chiedere una cosa. Al di là di tutto questo scenario effettivamente un po' fra il comico, il grottesco, però si sta creando un blocco fra Freutai, i militari e la monarchia. Questo blocco, che un po' si oppone, diciamo così, a quello invece della classe media urbana, dei giovani, degli studenti, che erano quelli rappresentati dal Move Forward. C'è quindi una frattura in realtà nella società thailandese. Questo porterà un'instabilità, come era accaduto fra i gialli e i rossi? Oppure il problema sarà veramente che cosa quelli che hanno votato per il Move Forward riusciranno a portare rispetto a questo nuovo blocco che si è formato?
Ma guarda, in realtà è quello che vi dicevo. Questi due blocchi rappresentano due posizioni, direi proprio culturali, quindi non politiche, culturali. In un certo senso Thaksin e i militari sono le due facce di una stessa medaglia, cioè della Thailandia tradizionale, conservatrice, cioè della Thailandia che crede nella cosiddetta Thainess, nella Kwampe Thai, la thailandesità, no? Cioè, quindi
quella da cartolina.
Quella da cartolina, esatto.
Anche quella rurale, per certi aspetti.
Anche quello rurale, poi evidentemente ci sono le differenze, sono fortissime differenze, si sono combattute fino a ieri, però rappresentano, cioè per un nobile, Thaksin, tutto sommato, è uno di loro, o comunque uno che capiscono, è uno che parla la stessa lingua. Quelli del Move Forward no, perché li hanno accusati di aver studiato negli Stati Uniti, cioè sono arrivati a dire: che tutta la forza del move forward era voluta, era stata determinata da un complotto americano, quindi anche lì le teorie del complotto.
Una specie di rivoluzione arancione, insomma.
Una specie di rivoluzione arancione che volevano opporsi alla possibilità di una Thailandia influenzata dai cinesi. E per loro i cinesi sono comunque preferibili agli americani, ma anche lì non per motivi politici o ideologici, ma per motivi molto semplici, sono asiatici. Quello che si sta verificando in Thailandia è proprio una sorta di scontro tra due posizioni culturali. Dopodiché, per rispondere alla tua domanda, che cosa possa accadere? Guarda, io sono anni che ho rinunciato a fare delle previsioni su quello che può accadere in Thailandia, anche perché non ci ho mai preso.
No, ma infatti quello che abbiamo sentito, che era a maggio dopo le elezioni, avevamo elaborato un punto di vista ottimista rispetto al futuro thailandese. Nel giro di qualche mese è cambiato tutto.
No, mi vanto di dire che sono stato l'unico che
era meno ottimista degli altri.
No, non è che fossi o non fossi ottimista o pessimista, cioè sapevo da subito che non potevano permettere che il move forward andasse al governo, perché non era, e quindi gli scenari successivi erano, poi quando ho visto Thaksin che arrivava all'aeroporto, chinava di fronte al ritratto del re, gli davano la reale, eccetera eccetera, mi sono detto qui, come dire, le due facce di una medaglia, da un lato c'è l'effigie di Sua Maestà, dall'altra quella di Thaksin, secondo me non era una previsione così difficile, fatto salvo che poi magari domani ricambiano tutte le carte, gli studenti, un certo tipo di gioventù, di gli intellettuali sono abbastanza stufi, anche perché hanno un elemento di fastidio nei confronti della tradizione, in molti casi se ne vergognano anche, cioè vorrebbero una Thailandia che non li mettesse in imbarazzo con serie di cerimonie, di immagini, di
paludate,
esatto, che sono oggettivamente imbarazzanti. Dopodiché bisogna vedere questo governo cosa riuscirà a fare, se riuscirà a sviluppare l'economia, perché Thaksin in termini economici non è uno sprovveduto, quindi può anche darsi che riesca a dare un certo rilancio all'economia thailandese, che è in una crisi, profonda. Può darsi, bisogna vedere come si muove la Cina. Bisogna vedere chi viene eletto in America.
Il fatto che tutto quello che è successo, oltretutto, non ci sono grosse proteste. Pita e i suoi erano troppo forward rispetto al paese e quindi non sono riusciti. Oppure ci sono degli stakeholder o delle lobbies che manovrano tutto questo al di là dei partiti o degli stessi militari, ma
no, che
sono
ragazzi,
i poteri forti.
Che questi ragazzi, cioè mentre Thaksin aveva mobilitato le masse agricole, appunto dei bufali per intendere, che in un certo senso avevano creato un bel casino, diciamoci chiaro, cioè avevano preso possesso di Bangkok, in realtà l'avevano materialmente occupato. Questi sono giovani universitari, ovviamente di buona famiglia, cioè non è che siamo di fronte a un'avanguardia operaia, hai capito? Sono dei giovani di buona, se non ottima, famiglia mediamente, o comunque giovani professionisti, quindi tutto sommato non so fino a che punto siano disponibili ad andare in piazza, a meno che non succedano dei rivolgimenti straordinari, anche perché oltretutto l'attuale People's Party ha detto statevene tranquilli, ne riparliamo alle elezioni del
27.
Del 27, e oltretutto in questo momento non avrebbero l'appoggio dei rossi, che in un modo o nell'altro comunque continuano a seguire Thaksin. Quindi, però ripeto, non mi azzardo a fare previsioni, perché normalmente le canno completamente, ma perché la Thailandia è veramente difficile da
interpretare.
Interpretare proprio anche per un non Thai, diciamo, qui c'è comunque di base, ripeto, ci sono due mondi a confronto. Uno è un mondo che segue un principio fortissimo gerarchico. Infatti, quando Thaksin diceva Pheton Thanh è mia figlia, quindi comunque mi sta ascoltando, qui è la materializzazione di quello che è il principio della conservazione Thai, cioè il rapporto maggiore-minore. Cioè io sono più vecchio, tu sei più giovane, io sono suo padre, tu sei mio figlio, arriva anche a essere io sono più ricco, tu sei più povero, io sono istruito, tu sei meno istruito. C'è un rapporto maggiore minore fortissimo,
un rapporto gerarchico
fortissimo, che oltretutto si aggancia a, non scordiamoci che questi sono buddisti, quindi come ti comporti in questa vita determina la sua prossima, quindi se tu rispetti queste norme, questi principi, nella prossima vita rinasci maggiore anziché minore, perché sono comunque radicati questi elementi nella cultura thailandese, quindi sradicare anche questi concetti non è così facile.
Quelli assimilabili, diciamo, sono invece i sottoproletari del vicino, del non distante Bangladesh, che Sheikh Hasina sono riusciti a cacciarla invece. Quindi forse è questa lì la differenza tra giovani, anche colti, intellettuali, e giovani disperati che non ne potevano più.
Beh, sai, la situazione, io non ho, come ti ho già detto, non ho una competenza sul Bangladesh, lo conosco, certo. E ci sono stato diverse volte. L'unica cosa che ti posso dire è che ogni volta che ci sono andato mi ha fatto orrore. Vedi una situazione di miseria assoluta, cioè cose che in Thailandia comunque, dette tutte le sue problematiche, cioè, però Thailandia è un paese normale, non hai delle situazioni, ma nemmeno lontanamente paragonabili. Quindi chiaramente la cacciata della Begun, che anche questa rappresentava una dinastia, eccetera, a fronte di Junus, che è un uomo oggettivamente, è un rivoluzionario, cioè la sua idea del microcredito ha fatto del gran bene in Bangladesh. Poi bisogna vedere come o quanto l'idealista riesce a inserirsi in una realtà così complessa, perché il Bangladesh è un paese di, ne ricordo quanti milioni, da 100 e passa
120 milioni,
pure, 120 sì. milioni, con un livello di miseria spaventoso, quindi insomma è un uomo simbolo, bisogna vedere anche lì, legarsi a quello che potrebbe essere, chi lo aiuterà, chi gli darà finanziamenti. In questo momento sembrerebbe l'America, cioè è sicuramente più vicino agli Stati Uniti che alla Cina, però anche lì bisogna vedere chi viene eletto presidente degli Stati Uniti, perché Trump non ce lo vedo ad aiutare il Bangladesh, ma francamente proprio no. Quindi anche quello è tutto da definire. Sicuramente il movimento che si è creato in Bangladesh è un movimento rivoluzionario che non poteva esserci che in Thailandia non avrebbe, onestamente non avrebbe nessun motivo, nessuna ragione di essere. Poi bisogna vedere cosa succede, perché il rischio, per esempio, in Bangladesh è di una deriva islamista che porterebbe a creare un altro, cioè abbiamo già avuto esempi in altri paesi di cosa possa accadere. Per il momento diciamo che la situazione è comunque rispetto a prima enormemente migliore, lascia ben sperare, però ripeto, non essendo un esperto, non avendo studiato l'area, io posso dire che in quel paese qualsiasi cosa succedesse per tirar giù chi comandava e chi aveva trasformato questo paese, ripeto, le mie immagini di Dhaka sono di situazione umana e sociale spaventosa, ecco. Quindi chiunque faccia qualcosa, migliori anche di poco, per me va bene.
জর্জার মুল্লুকার আগে কমুল্লুকার লাডির জোরে কলম ভাঙে শান্তির নামে তুল্লুকার কাইল মাল্লি পশু মাল্লি মারতে আইলি আজাবার রাজা যখন প্রজার জান লয় জিগা তাইলে রাজাকার আমার মানচিত্র কান্দে আইসকার দেখা দেশের হাল রে লাল সবুজের পতাকা মা পুরা ডাই দেহি লাল রে তলোয়ারও এক আডে জাগর হওয়ার কথা ঢাল রে বাপের জিব্বায় সইতারে না উচিত কথার ছাল রে তোর দালালের মাইরে মাইরা দেশের বাইরে দলের বাইরে শেল্টার লয়া মারুস নিজের বাইরে যখন দেশ বেচা ক্যাশ কর দেশ প্রেম যাই কই তোর মাইরা জাগর মাথা ফাটাস মারতে হইলে বইন তোর মাইয়া পোলা ফ্রন্ট লাইনে অনলাইনেও সিন্দা টোকাই ঘুরে চাকু আতে ঠোলা চুরি পিন্দা মারতে আইলে মাইরা দিবি মুর্দা নাইলে জিন্দা রাইত দেখা ডরাইস না কেউ রাইতের পরেই দিন্দা বায়ান্নরতে চব্বিশে তফাত কইরে কথা কো দেশটা বলে স্বাধীন তাইলে ঘেষ্টা কইরে কথা কো আমার ভাই বোন মরে রাস্তায় তোর চেষ্টা কইরে কথা কো কাল চাপ করছে গলা পেঁচে বাইর কর সাপের মাথা কো বায়ান্নরতে চব্বিশে তফাত কইরে কথা কো দেশটা বলে স্বাধীন তাইলে ঘেষ্টা কইরে কথা কো আমার ভাই বোন মরে রাস্তায় তোর চেষ্টা কইরে কথা কো কাল চাপ করছে গলা পেঁচে বাইর কর সাপের মাথা নিজের বাইর গোছ খাস বিবেকের তল প্যাডে পোস্ট মাইরা আওয়াজ তুলে যারা অগটিটকারী দেশ পোস্ট মাইরা ছাত্র দিছে ভাষাই না দেশ বানাইছে ছাত্ররা যেই হাতে কলম খাতা ওই হাতে দেশ হাত করা মুক্তির লেগা যুদ্ধ কইরা মুক্তি নাই তোর মিলল কই ভাষার লেগা লইরা যদি
pensavo anche di fare un saltino, ma veloce perché non abbiamo più tanto tempo, in Myanmar.
Ma Myanmar è il mio dolore, devo dire. Io normalmente sono, cioè Myanmar secondo me rappresenta l'esempio della stupidità e della crudeltà umana, cioè questo generale Min Aung Hlaing che ha fatto il colpo di Stato lo ha fatto contro tutto e contro tutti, pure contro se stesso, distrutto letteralmente un paese che sarà difficilissimo se non impossibile ricostruire senza che nessuno ne avesse un vantaggio.
Si è accennato prima alla Cina che è un protagonista.
La Cina vuole essere sicura di avere il controllo del gasdotto e dell'oleodotto che va
da Rakhine
allo Yunnan. Dopodiché quello che succede tutto attorno a loro più di tanto non gliene frega. Il nord è già filo cinese perché le etnie del nord sono comunque legate alla Cina, molte sono di origine di etnia cinese, prendono armi, ma la Birmania sta diventando una sorta di medioevo, c'è una guerra per bande dove al nord hai degli eserciti molto forti, molto ben armati, che costituiranno, ci sarà lo Stato Shan, lo Stato Hua, lo Stato Kachin, che si fanno i loro traffici di droga, di metanfetamine, di legname, di giada, di qualsiasi cosa, con il beneplacito della Cina, quindi la Cina poi prosegue, è la zona centrale quella che resta un mistero, però per adesso i cinesi ogni tanto sostengono la giunta, ogni tanto sostengono...
Infatti in questo periodo pare che siano più vicini a Tatmadaw che non agli eserciti...
Perché i pietri si stavano
allargando troppo...
stavano allargando troppo, si stavano montando la testa. E siccome non sono, come anche qui molto spesso sono stati dipinti come se fossero l'incarnazione dei partigiani,
cioè, dei sinceri democratici,
non sono controllabili,
ma sono dei trafficanti di droga. Cosa vuoi controllare il trafficante? A parte alcuni gruppi piccolissimi, questi sono dei trafficanti, questi vogliono il controllo del territorio per poter continuare nei loro traffici. L'esempio più tipico è quello dell'Arakan, lo stato che è famoso per l'odissea dei
Rohingya.
Allora, in Arakan, l'Arakan Army e il gruppo che sostiene gli arakanesi, cioè quelli che odiano i Rohingya e i buddisti pure, però fondamentalmente perché vogliono controllare il territorio? Perché il territorio confina con il Bangladesh e il Bangladesh è potenzialmente il più grande mercato al mondo di metanfetamine. Perché? Perché questi disgraziati di Bangladesh, per poter sopportare dei ritmi di lavoro infernali eccetera, consumano metanfetamine a tutto spiano, una droga estremamente economica che viene prodotta dagli alleati degli arakanesi, che sono i cacci. Quindi i cacci producono le metanfetamine, le danno agli arakanesi, gli arakanesi le trasportano in Bangladesh, dove le vendono con grande profitto.
Ci guadagnano tutti, in pratica.
Ci guadagnano tutti, a parte i Rohingya.
Sì, Rohingya.
A questo caso, cioè, io penso che alla fine vogliono far così, e che facciano così. Cioè, la Birmania non ha, qui ripeto, spero di sbagliarmi perché è un paese che io ho amato molto, però secondo me non ha più un futuro. Cioè, non si dirà più vado in Birmania, si dirà vado in Arakan, vado in Shan, vado in Kachin, vado in Karen State. Cioè, vai nei vari posti, poi magari ci sarà una sorta di confederazione formale, per cui si atterri a Yangon, che potrà essere una città aperta, non so. Ma questa, guardate, che è la versione più ottimistica.
Edulcorante. Diventerà una sorta di narcostato, più o meno, già lo
una
è.
Una sorta di narcostato, di narcomilizie, di nao, dove poi alla fine stanno anche bene, perché poi hanno questa componente, questa forte componente etnica, quindi ogni stato si alimenta con il traffico della droga, ma non solo la droga, c'è la Birmania è un paese ricchissimo, c'ha pietre preziose, c'ha terre rare, c'ha uranio, c'ha la qualunque, petrolio, gas naturale, legname, giada, rubini.
Mi chiedevo se questa disintegrazione della Birmania, insomma, che stiamo prospettando adesso, non abbia anche le sue radici nelle responsabilità del colonialismo inglese, cioè nel senso che queste forme statuali poi non reggono di fronte alle contraddizioni che esplodono fra i vari componenti di cui fanno parte.
Assolutamente sì, ma infatti gli inglesi hanno fatto dei danni enormi in Birmania. Ma come, voglio dire,
come tante altre parti,
come gli italiani in Libia,
non è che poi, per carità di Dio, se li paragoniamo alla colonizzazione spagnola molto migliore, certo. Però non è che
erano in buona compagnia, dai.
Sì, no, gli inglesi hanno fatto i problemi birmani nascono con gli inglesi, ma sono gli inglesi che hanno modificato anche la stessa struttura sociale. I Rohingya in gran parte sono bengalesi che sono stati portati dagli inglesi in Arakan, dove l'Arakan producevano tessuti. Cioè, l'ultima volta che sono andato in Arakan, che è un posto tra l'altro bellissimo, ci sono delle paesini, delle località, diciamo più o meno anche coloniali, dove c'erano queste fabbriche di tessuti, eccetera, che usavano manodopera bengalese. Quindi gli inglesi hanno creato dei grossi casini, dopodiché adesso sono lì con il ditino puntato contro questo o contro l'altro.
Bene, Max, mi sa che il nostro tempo è finito perché ci dobbiamo trasferire in Argentina, quindi facciamo questo bel salto dall'altra parte.
È un bel salto,
Un bel salto. Grazie, insomma, per il tuo contributo, sempre molto interessante, puntuale, anche divertente, perché no? E quindi ci sentiamo prossimamente.
D'accordo, grazie a voi.
Ciao.